Buongiorno, buongiorno a tutti voi con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Eccoci qua, martedì. Oggi i giornali sono strapieni di notizie su 5 Stelle. Il sottoscritto crede poco alle grandi inchieste giudiziarie e a queste robe qui possano far cadere il governo, però insomma staremo a vedere. Ieri, proprio 10 minuti dopo che abbiamo finito la rassegna stampa, è apparso sui quotidiani la notizia, poi è stata approfondita, sviscerata. Strano che queste cose escano proprio in questo momento. Diciamo, forse, boh, chissà, sembra più un opt-out, o fate così o siete finiti, un po' per tutti, anche per le varie correnti all'interno del Movimento 5 Stelle, anche se ieri poi abbiamo analizzato il fatto che probabilmente queste correnti sono sapienti mosse di comunicazione da parte di Casaleggio, che a un certo punto ritira fuori il figlio il prodigo, andato lontano e mantenutosi puro, lontano dai giochi di palazzo. Ovviamente parlo di Di Battista, che torna indietro e che è pronto a sostituire quelli che agli occhi dell'elettorato del 5 Stelle, cioè quegli italiani che nel 2018 gli hanno dato il 32%, mi pare, non ricordo mai. Insomma, tanti tantissimi voti al Movimento 5 Stelle, per cercare di recuperare tutto quell'elettorato, si tira fuori il figlio il prodigo, andato via appunto lontano e mantenutosi puro, che viene qui, critica Grillo, critica Di Maio, e sostanzialmente, appunto, in una grande operazione mediatica cerca di recuperare la vecchia purezza rivoluzionaria dei 5 Stelle. Vedremo, come andrà a finire. Immediatamente, appena fatta questa mossa, arriva quest'altra inchiesta con un foglio inviato a una redazione di un giornale spagnolo, dove praticamente si afferma che siano stati dati 3 milioni e mezzo di euro al Movimento 5 Stelle nel 2010, quindi comunque abbastanza tempo fa, sembra recente, ma non è così. 2010, sono 8 anni prima che il Movimento 5 Stelle, diciamo così, arrivasse ad occupare posizioni di governo. Però, se fosse vero, diciamo così, un bel po' di scandalo ci sarebbe, se non altro per la purezza ostentata, l'onestà e tutte quelle altre cose fantastiche di cui si parlava nei 5 Stelle fino a tanto tempo fa, le raccolte fondi su internet, i finanziatori che sono tutti cittadini onesti, invece poi arrivano le valigette diplomatiche con dentro 3 milioni e mezzo di euro. Ripeto, io non credo molto a queste cose e non mi piace mai quando la politica si fa con le inchieste, soprattutto con le inchieste ad orologeria. Vedremo dove si va a parare. Forse è un messaggio per dire votate il MES senza rompere troppo le scatole. Chi lo sa, per fortuna la discussione sul MES si avvicina, il governo non può esimersi e quindi vedremo un po' come andrà a finire. E intanto buongiorno, buongiorno a chi è già in collegamento qui su Telegram, redazione RBN, la chat che potete trovare appunto su questa applicazione Telegram, basta scaricarla e poi cercare la redazione RBN nella barra di ricerca e vedrete una chat con il logo della web radio e lì dentro potete iscrivervi e chattare liberamente, molto facile. Infatti do il buongiorno ad Alessandro, Gianluca, Vincenzo, Roberto, che addirittura si sta allenando mentre ascolta la radio, e a tutti quanti voi che siete qui, come ogni mattina, come me, in questa fine primavera, sì, finirà fra pochi giorni e poi entreremo ufficialmente nell'estate. Temperature direi decisamente gradevoli al momento, anzi so che a nord piove e tira vento, a Roma invece si sta benissimo, c'è il sole, ma la temperatura è assolutamente deliziosa, questo come è nota di colore anche medio, ogni tanto non ne parliamo mai per fortuna, ma diciamocelo insomma che ci avviamo a ad una estate, probabilmente, speriamo. Bellissima. E speriamo che non sia bellissima per il governo, che si vada incontro appunto alla votazione sul MES e che cada, speriamo, che cada al più presto e che si possa tornare al voto, anche perché la scadenza naturale di questa legislatura è 2023 e ogni volta che lo dico mi vengono i brividi sulla schiena a pensare che questi possano star lì a governare ancora fino al 2023. Diciamo, anzi, forse la scadenza naturale più che altro è quella dell'elezione del capo dello Stato, che sarà nel 2022. Dico scadenza naturale perché quello è il punto a cui vogliono arrivare quelli che siedono oggi sulle poltrone. Una volta fatto quello, si può, diciamo così, secondo molti, anche poi far cadere qualsiasi governo, sciogliere le Camere e si riparte da capo. Il problema è che siamo in mano a un partito che non esiste, che è il Movimento 5 Stelle, e che è spiazzante sotto tutti i punti di vista. Ma andiamo alle notizie. Dai, soldi dal Venezuela al Movimento 5 Stelle, i dubbi degli 007, timbri e tempi, forse quel report è falso, le accuse, Maduro inviò 3,5 milioni. Andiamoci a leggere questa vicenda. Il quotidiano spagnolo ABC o ABC in inglese, in spagnolo non lo so come si dice. Nel 2010 una valigetta con contanti, scusate, fu inviata al consolato venezuelano a Milano. Destinatario Gianroberto Casaleggio, la ricostruzione con il documento segreto, la smentita dell'ambasciata italiana e la reazione di Davide Casaleggio, la direzione del giornale, confermiamo tutto. Nicolás Maduro avrebbe dato la sua autorizzazione nel 2010 a inviare una valigetta contenente 3,5 milioni di euro al consolato venezuelano a Milano per finanziare in nero il Movimento 5 Stelle, partito nato nell'ottobre 2009, appunto. L'accusa, accompagnata dalla pubblicazione di un documento classificato come segreto dalla Direzione Generale dell'Intelligence Militare del Venezuela, arriva al quotidiano spagnolo ABC. L'ambasciata venezuelana in Italia smentisce il contenuto dell'articolo, ci mancherebbe altro. La rappresentanza diplomatica fa sapere che le autorità di Caracas agiranno in sede legale. Io non so perché un giornale spagnolo racconti in copertina una fake news, io non so perché i giornali italiani non approfondiscano minimamente la notizia, scoprendo ad esempio che se ne parlò anche negli anni scorsi, ma finì nel nulla come tutte le fake news, scrive Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto e presidente dell'associazione Russo, sul blog delle stelle annunciando querele. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato finanziato in modo trasparente, siamo gli unici ad aver reso pubblici tutti i bilanci, anche di dettaglio, prima ancora che fosse la legge a richiederlo, sottolinea Casaleggio. L'attacco diffamatorio del quotidiano di destra e monarchico ABC nei confronti del Movimento 5 Stelle, l'attacco diffamatorio del quotidiano di destra e monarchico ABC nei confronti del Movimento 5 Stelle e soprattutto di Gianroberto Casaleggio è vile, commenta Alessandro Di Battista alla DN Cronos. Non vi è cosa più oscena che attaccare persone non più in vita che non possono difendersi. Dal canto suo ABC conferma invece la notizia, confermiamo tutto, ABC è un giornale serio e rispettabile di massima qualità, facciamo le nostre verifiche, non siamo dei pazzi che pubblichiamo le prime informazioni che ci capitano in mano, ha spiegato il vice direttore Luis Ventoso, interpellato telefonicamente dall'ANSA. Anzi, sono molto contento, aggiunto, della vasta eco che questa nostra notizia sta avendo in Italia. All'epoca dei fatti il presidente della Repubblica venezuelana era il ministro degli esteri, l'attuale presidente, ovvero Maduro, era il ministro degli esteri, il ruolo di oggi di Di Maio. In Italia, il console della delegazione diplomatica venezuelana a Milano, Giancarlo Di Martino, sostiene il giornale spagnolo ABC orientato verso la destra popolare, sostiene che, non l'hanno scritto, scusate miei amici, non l'hanno scritto i giornalisti del Corriere, sostiene che il giornale spagnolo ABC orientato verso la destra popolare avrebbe fatto da intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ideologo e fondatore del movimento scomparso, ricevesse il denaro in contanti. Insomma, vabbè, una storia un po' così, un po' particolare. Documento riservato pubblicato da ABC indica Casaleggio come promotore di un movimento rivoluzionario anticapitalista di sinistra nella Repubblica Italiana, e poi continua ancora la ricostruzione del foglio spagnolo, i 3,5 milioni di euro sono stati inviati in modo sicuro e segretamente attraverso la borsa segreta, come si legge letteralmente nel fascicolo dell'intelligence militare che Ugo Carbajal, allora capo dell'intelligence fuggitivo dalla giustizia dallo scorso novembre, dopo che era stata approvata la sua estradizione negli Stati Uniti, la giustizia americana lo sta indagando per crimini legati al traffico di droga. Vabbè, insomma, la somma per finanziare il Movimento 5 Stelle, che non ha mai preso posizione aperta contro il regime di Caracas, aggiunge ancora ABC, proverebbe dai fondi riservati gestiti dall'allora ministro degli interni, oggi vicepresidente dell'economia, El Assaimi. Come si evince dal testo, vabbè, insomma, abbastanza complicata la ricostruzione, anche perché è scritto un po' coi piedi. Questo pezzetto mi permetterà il buon Claudio Bozza, che lo ha scritto. Si capisce abbastanza male di queste ricostruzioni, o magari si vuole volutamente tenerle fumose. L'importante è avere il titolo: M5 Stelle, Venezuela, le accuse. Un titolo che fa abbastanza comodo adesso per indebolire o magari spaventare il Movimento 5 Stelle e fargli arrivare un messaggio, quale che sia, quale deve essere, boh, visto che fra poco ci sono le votazioni sul MES e loro sono, diciamo così, spaccati su questa vicenda. A me fa pensare che il messaggio possa essere effettivamente, un messaggio per convincere il Movimento 5 Stelle a votare il MES, il Recovery Fund e tutte le altre menate che arrivano dall'Unione Europea. E qui intanto Parabellum mi scrive: questa politica sembra più una telenovelas. Effettivamente, poi dici telenovelas quando entra in campo il Sud America, fa ancora più ridere. La verità è che non si parla mai delle cose importanti, no? C'è sempre qualcosa che arriva a distrarre tutti quanti. Dovremmo parlare del fatto che la cassa integrazione non c'è, ancora non si è vista per molti lavoratori, che il governo vuole estenderla fino a settembre, e mi sembra anche qui assurdo. Servono politiche per il lavoro, per rimettere i soldi in tasca agli italiani, mentre andare avanti con la cassa integrazione, che arriva a singhiozzo, che è una percentuale dello stipendio intero, non tutto, mi pare fra l'80% si aggira, insomma, mi sembra, la cassa integrazione rispetto allo stipendio reale, poi oltretutto tassata ulteriormente. Insomma, vabbè, non si può andare avanti di cassa integrazione straordinaria per altre 4 settimane, come dice Conte. Bisogna fare qualcosa di più, anche perché, ripeto, questa cassa integrazione non viene pagata. Poi sono finiti i fondi di finanziamento, leggevo sulla stampa, ma la notizia non la trovo più, purtroppo. Tempo di andare avanti e indietro. Ecco qua, fondi, no, non la trovo più. Il finanziamento della BEI, della Banca Europea di Investimento, sono già finiti i fondi, non ce li voglio rimettere. Il Recovery Fund è in alto mare, per fortuna, credo fra un paio di giorni se ne dovrebbe discutere. Insomma, siamo al delirio totale, e invece di intervenire emettendo titoli di debito pubblico da collocare sul mercato, che sarebbero venduti tutti anche se ne vendessimo 100 miliardi, 150 miliardi, si continua con questi balletti, con questi che si chiudono nel palazzo. Insomma, siamo veramente al sipario, speriamo, per tutta questa roba qui. Però è un momento estremamente pericoloso per la nostra nazione, per il nostro popolo, per i nostri lavoratori. E qui si gioca alla spy story venezuelana, con diciamo, i foglietti che arrivano ai giornali in busta chiusa. E poi sotto, proseguendo col Corriere, il giornalista, l'intervista al giornalista Caso Maduro, Movimento 5 Stelle, il giornalista di ABC: il plico è arrivato per posta, ma sono esperto, ho verificato. Quando il titolo è così, insomma, si vuole dire la cosa diversa, cioè quando il titolista sottolinea questa cosa, un pochettino vuole denigrare, no, quello che rilascia l'intervista, perché darsi da solo dell'esperto e del fatto che sì, ho verificato io, è sempre, diciamo così, un mettere in cattiva luce appunto il soggetto, no? Perché è chiaro che ognuno di se stesso dice che è esperto, che è competente e che è professionale. Se lo devi sottolineare, vuol dire che non hai bene, magari, fatto tutte le tue mosse. Ma vediamo un po' anche qua. perché tanto questo c'è sui giornali, ve lo dico sotto, c'è poco altro, niente. Ma è finita la riunione, questo non si sa bene se è finita la riunione del governo chiuso lì nel palazzetto di Villa Borghese. Caso Maduro, Movimento 5 Stelle, giornalista di ABC, il plico è arrivato per posta, Marcos Garcia Rey, seguo la pista che dal Venezuela porta al Movimento 5 Stelle almeno da 3 mesi. Ho capito subito che stavo per cacciarmi in un vespaio, quando c'è in ballo la politica è sempre così. Seguo la pista che dal Venezuela porta al Movimento 5 Stelle da almeno 3 mesi, ho capito subito che stavo per cacciarmi in un vespaio. Insomma, non sono un novellino incosciente, ho 46 anni, coordino un master di giornalismo investigativo, faccio parte delle ICJ, International Consortium of Investigative Journalism, prima di pubblicare la mia dovere fare ogni possibile verifica, e l'ha fatto, certo, sono freelance, non posso perdere un processo per querela. Marcos Garcia Rey è un giornalista spagnolo che ha pubblicato sul quotidiano il documento dei presunti 3,5 milioni. Non è il suo primo articolo che mette in cattiva luce il governo sudamericano, perché ha il dente avvelenato con la rivoluzione bolivariana? Indago sul Venezuela, risponde il giornalista, da ormai 3 anni e ho contatti in diversi paesi. Chiedo, scavo, è così che si fa giornalismo, no? Scrivo cose di interesse pubblico, non fango politico, ad esempio dei conti svizzeri di altri funzionari del regime di Maduro, di loro proprietà acquistate all'estero, del saccheggio della compagnia petrolifera venezuelana, tutte notizie confermate da conti correnti, mail e documenti. Condanne per diffamazione? Nessuna. È vero che il documento contro il Movimento 5 Stelle ti è arrivato per posta? Mi è arrivato da una fonte attendibile, già sperimentata. In più l'ho verificata in ogni dettaglio. Come? Con fonti umane e documentali. L'ho mostrato a persone che conoscono la prosa del regime, pensate, e in particolare dei suoi servizi segreti, certo, persone che hanno familiarità con i timbri e i simboli che all'epoca usava il governo. Ho confrontato la loro opinione con fonti aperte e fonti segrete, ho controllato che tutti gli incarichi descritti nella lettera fossero corretti al momento della sua presunta redazione, e poi ovvio i nomi, le date, il contesto storico, tutto quadra. Nell'articolo scrivi di aver cercato di contattare le persone citate per dar loro la possibilità di replica, ho inviato minimo 2 lettere a ciascuno, e con un piccolo software ho la prova che abbiano letto le mie domande, so anche per quanto tempo e con che dispositivo ti sei messo a riparo, ho fatto solo il giornalista. Vabbè, e così via, però insomma questa roba mi sembra un po' veramente leggerina, se, no? L'ho mostrato a persone che conoscono la prosa del regime e in particolare dei servizi segreti, certo, persone che conoscono la prosa, cioè come scrive il regime e i servizi segreti, diciamo così, con questa roba qua, allora uno potrebbe rifare anche un documento che esce fuori dal governo di Mussolini, con i timbri, con la prosa di come scriveva il regime, con i timbri dell'epoca, con i personaggi messi bene, il ministro Dal Dei Tali, il sottosegretario Dal Dei Tali, il poliziotto Dal Dei Tali, e potrebbe far uscire un documento anche di 80 anni fa che accusa Tizio, Caio, Sempronio di qualsiasi nefandezza. Mi sembra un po' pochino, però vabbè, staremo a vedere. Io certo, quello che noto è che se tutti i giornaloni si orientano verso una posizione, vuol dire che qualcosa sta cambiando e sta cambiando in fretta. Vedremo. Poi sotto altre storie giudiziarie che ho scelto di non raccontare in questi giorni, non lo farò adesso. Stati generali, Bonomi attacca il governo, l'addio di Colao e le critiche della CGIL. Cassa integrazione, Conte, decreto per altre 4 settimane. Bene, prima di aprire questo articolo che approfondisce un po' lo stato dell'arte, dei lavori che sta facendo il governo e tutte queste altre cose fantastiche fatte tutte a porte chiuse, poi fra l'altro, quindi boh, i giornalisti non ci sono, possono avere solo foto e informazioni da lontano, foto sgranate di segretari, dei sindacati e tutte queste altre cose qui, prima di addentrarci in questa roba qua, che è un po' anche abbastanza pesante, ma l'unica interessante che c'è oggi sul giornale, è un piccolo omaggio, visto che ieri era il centenario della nascita di Alberto Sordi e tutti quanti lo hanno festeggiato degnamente, vi lascio 2 minuti con una canzone legata a lui e ci risentiamo subito dopo. Bene, rientriamo dopo questo pezzetto di musica che ci piomba nelle atmosfere di quei film, di quegli anni, cose molto, molto, molto belle, molto interessanti. Ieri si è tenuto, insomma, un grande omaggio, giusto dovuto, anche con un articolo molto bello che ho letto sul Primato Nazionale, riguardante il buon Alberto Sordi insomma, che ve lo trovate, scritto credo da Ilaria Paoletti, molto 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 bello. Purtroppo ci dobbiamo buttare in questa roba qua degli stati generali, Confindustria, con Bonomi attacca il governo, l'addio di Colao e le critiche alla CGIL. Ahimè, la seconda giornata degli stati generali allarga il solco tra governo e imprenditore. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rinnova le sue critiche, parla di periodo di politica degli annunci, di un paese bloccato dalla burocrazia e incapacità di decidere. Fino alla stoccata finale, mi sarei aspettato dal governo un piano dettagliato, non l'ho fatto, lo faremo noi, lo farà Confindustria, ma va bene, insomma è sotto lascio quest'altra roba qui che ci sta benissimo. ovviamente lo avrete riconosciuto, tratto ovviamente lo avrete riconosciuto tutti da il medico della mutua, sempre con Alberto Sordi, per colonna sonora di Piero Piccioni, sapete quanto mi piace Piero Piccioni e altri autori del tempo, ovviamente Ennio Morricone, Armando Trovajoli e tutti gli altri, che hanno scritto la colonna sonora di quegli anni lì, quelli che vanno dal, diciamo, 45 fino al 1970 più o meno. Il sindacato, cosa dice il sindacato dei lavori degli Stati Generali? Vediamo un po'. L'esecutivo però viene incalzato anche da sinistra con il segretario della CGIL Landini, che dice di aver chiesto la proroga fino a fine anno del blocco dei licenziamenti, che al momento scade ad agosto. Nello stesso giorno il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge che permette di usare subito le 4 settimane di cassa integrazione previste per settembre. Dentro c'è anche la misura che ha fatto irritare Confindustria, anticipata su queste pagine. In caso di sforamento dei tempi della presentazione delle domande, la cassa sarà a carico delle imprese. E vedete qui la follia, no? Perché estendiamo la cassa integrazione alle aziende che non ne hanno mai fatto richiesta, che si trovano in un momento d'emergenza. Magari aziende a conduzione familiare, aziende con uno, due o tre dipendenti, dipendenti in cassa integrazione, e lasciamo al datore di lavoro e all'impresa e all'imprenditore la responsabilità o al commercialista che segue questa azienda, la responsabilità di compilare tutto in maniera perfetta, altrimenti poi dovranno essere loro a pagare queste casse integrazioni. È una cosa agghiacciante. È ovvio che il mondo dell'imprenditoria si è risentito e si è saltato sulla sedia. Ugualmente così, per me, blocco dei licenziamenti e cassa integrazione non sono le soluzioni, non sono neanche soluzioni tampone, ma sono soluzioni che ci avviano verso una crisi economica nerissima. Non si fanno interventi strutturali, non si fanno interventi che consentono la ripartenza, ma semplicemente si congela una situazione che prima o poi qualcuno dovrà pagare, e potete star certi che non saranno questi al governo a doverla ripagare. Vediamo un po', una scelta questa di lasciare la responsabilità alle aziende per la cassa integrazione, che i critici hanno ribattezzato il salvatritico perché dà una mano al presidente dell'INPS attaccato per i ritardi nei pagamenti. Proprio ieri l'INPS ha comunicato che sono 1000, no, scusate, 123.542 le persone che aspettano ancora di essere pagate, numeri importanti ma più bassi di quelli che avevano spinto l'opposizione a chiedere le sue dimissioni. Ma allora perché ha detto la scorsa settimana che entro venerdì scorso sarebbero state pagate tutte? Cioè, perché il presidente di un ente così importante può uscire e dire in televisione o sui giornali una cosa del genere e poi puntualmente scopri che non è così, non sono stati pagati tutti? Il meccanismo inserito nel decreto ha anche una spiegazione tecnica, solo così sarà possibile sapere in tempi rapidi quante risorse sta bruciando davvero la cassa. Resta il fatto che per il futuro il governo pensa a un sistema più veloce, ma dai, pensa, no, sta lì dentro e pensa. Faremo, togliendo la competenza all'INPS e creando un'agenzia delle politiche passive, del lavoro. Ma perché? Il manager della task force, ieri è stato anche il giorno dell'addio per Vittorio Colao, prima di intervenire a Villa Pamphilj. Non tutti i ministri erano presenti e forse questo è già un segnale di un rapporto mai decollato, di una punta di freddezza, così come abbastanza freddo è stato l'intervento del manager. 40 minuti in cui ha elencato le proposte della task force. Ora che è tutto finito, Colao comunque ritiene di suggerire al governo l'adozione di un commissario che monitori il piano che verrà scelto, che controlli i tempi, i programmi e le spese. Certo, mettiamo un altro commissario. Insomma, il manager ritiene che un piano di rinascita economica adotti o meno i suoi suggerimenti, che li adotti, abbia bisogno di una regia unica, verticistica, che non vada lasciata al normale, che spesso è disfunzionale, e che ci voglia un coordinamento fra uffici e ministeri, una sorta di cabina di regia con un capo, qualcosa che ha certamente fatto storcere il naso ai politici presenti. Beh, qualcosa che somiglia a un governo, forse, sta dicendo Colao, servirebbe qualcosa che somiglia a un governo, e ce l'abbiamo il governo, però non fa il suo lavoro probabilmente, no? Forse diciamo, sarebbe competenza del Presidente del Consiglio assumersi certe responsabilità e dei suoi ministri, per poi magari un domani essere giudicati dagli elettori senza che questi possano dire ma ha sbagliato il comitato dei tecnici, ha sbagliato Colao, ha sbagliato Tizio, Caio, Sempronio. È il solito scaricabarile. Cosa dice il governo? Non sembra nemmeno casuale che nella regia di comunicazione di Palazzo Chigi filtrino i ringraziamenti di Conte, ma non una parola dell'intervento di Colao. Eppure dalle ricostruzioni dei presenti qualcosa arriva, compreso comunque l'ottimismo di Colao, convinto che sia alla portata di mano del paese recuperare in un biennio il PIL del 2019. Un'impresa possibile a patto che si imposti realmente un piano operativo. Perché il mio non lo è certo, se non altro perché quando abbiamo lavorato non avevamo ancora notizia precisa delle misure europee, che non ci sono. Io vorrei sottolineare una cosa, poi, che tutti questi pagliacci che si sono chiusi dentro a quel palazzo stanno basando i loro piani su qualcosa che non esiste, no? Cioè, stanno basando i loro piani su qualcosa che non esiste, che è questo recovery fund, che è questa idea che l'Europa ci darà i soldi, quando non è così, perché l'Europa, ammesso che il recovery fund debba partire, ci darà i soldi soltanto se eseguiremo i suoi piani, non i nostri, cioè non quello che sta scrivendo oggi Conte, che comunque è aria fritta. Quindi comunque veramente una barzelletta totale, che è veramente disgustosa, perché stiamo parlando sempre del governo di questa nazione, purtroppo espressione della volontà popolare degli italiani, che sono stati, si può dire chiaramente, truffati dal Movimento 5 Stelle, che hanno votato per il 32% un partito che voleva rivoluzionare la politica, partito con alcune idee, partito che si candidava contro tutto e contro tutti. Oggi lo ritroviamo alleato del Partito Democratico in un governo veramente, veramente scandaloso. Comunque così va avanti l'articolo, con tutte cose incredibili, ve le leggo. E se non è un piano vero quello di Colao, altrettanto si può dire di quello del governo. Cioè, il governo non ha un piano vero, non ha date, non ha coperture, non ha tempi, cioè, lo scrive il Corriere della Sera, indica in sostanza soltanto delle macro aree su cui investire o agire. Alla fine non è detto che i due piani non possano trovare punti di convergenza. Quello di Colao viene accusato anche di aver copiato alcuni passaggi da un libro sull'università firmato anche da uno dei componenti della commissione. Lo stesso capo di governo non spende molte parole, ma definisce il documento del manager di ampio respiro, un contributo importante per il confronto di questi giorni ai fini dell'elaborazione del piano di governo. Quindi forse solo l'onore delle armi. Insomma, veramente un gran caos, una messa in scena ridicola, patetica, che veramente dovrebbe far vergognare ogni elettore del Partito Democratico e ogni elettore del Movimento 5 Stelle. Veramente, ragazzi, c'è da vergognarsi. Sarebbe veramente andare a fare un mea culpa pubblico. Andate sui social e scrivetelo: io ho votato Movimento 5 Stelle e me ne pento, è colpa mia, fanno schifo, non li posso più vedere. Questo ci sarebbe da fare. Bene, rientriamo. Veramente faticoso leggere le vicende del governo, leggere le vicende oggi dei giornali. Speriamo, insomma, confido un po' nella vostra benevolenza e partecipazione alla chat di RBN. Il tacito patto Conte Renzi per far saltare il proporzionale e contare di più all'elezione. Conte ha progetti ambiziosi che vanno oltre la permanenza di Palazzo Chigi, e pur di realizzarli ha stretto un patto con Renzi sulla legge elettorale che guarda alle prossime elezioni. Leggiamo retroscena e indiscrezioni, ne abbiamo sentite tante e leggiamo pure queste. Sostiene Conte che dopo Palazzo Chigi sarà contento di tornare a fare l'avvocato, l'aveva detto giusto un anno fa quando Salvini si preparava a togliergli la fiducia. In realtà il premier ha altri progetti molto più ambiziosi, e pur di realizzarli ha stretto un patto con Renzi. Non c'entrano le nomine ai posti di governo, la strana coppia si ritrova momentaneamente alleata Renzi-Conte con l'obiettivo di sabotare la riforma proporzionale concordata da Movimento 5 Stelle e PD. È tutto molto divertente, si schermisce il capo di Italia Viva, Matteo Renzi, che una settimana fa ha rispolverato la vecchia idea del sindaco d'Italia per esplicare la sua ostilità al Germanicum partorito dall'accordo tra Di Maio e Zingaretti. Ora ha ragione Franceschini quando rammenta che l'intesa sulla legge elettorale fa parte del patto di governo, ma venne stipulato quando Italia dei Valori ancora non esisteva. Sì, scusate, Italia dei Valori, Italia Viva, Italia dei Valori è il partito di Di Pietro. Appunto, questo patto era stato stipulato quando ancora non esisteva l'Italia Viva di Renzi, e dunque per Renzi quel patto va rivisto, siccome il proporzionale con soglia di sbarramento al 5% lo relegherebbe nella prossima legislatura ai margini del Parlamento, con pochi seggi per diritto di tribuna e forse neanche quelli. L'attuale sistema maggioritario gli garantirebbe invece un forte potere contrattuale, perché con i suoi voti potrebbe risultare determinante nella sfida dei collegi con il centrodestra e quindi potrebbe far pesare il ruolo di utilità marginale del suo partito nella trattativa con gli alleati. È a questo bivio che la strada di Renzi ha incrociato quella del Premier, ambiguo ogni qualvolta deve sopire le voci su una sua futura lista per spazzare definitivamente il campo dai boatos, ovvero dai rumori di un sondaggio che dà l'eventuale partito di Conte al 14% e altre follie, che se Conte fosse il capo del Movimento 5 Stelle quel partito avrebbe di nuovo il 30% e altre follie scritte dai sondaggisti, che si basano non si sa bene su quali numeri. Di solito quando si fanno questi sondaggi si sentono 1.000 persone o poco più. D'altronde fu lui a confidare le sue aspirazioni mesi fa al ministro per gli affari europei durante un viaggio a Bruxelles. Me lo verranno a chiedere, gli sussurrò il presidente del consiglio. Da allora Amendola, vecchia scuola PC, non si è più ripreso. Ma Di Maio e Zingaretti avevano fiutato Bozza di Bruciato. Vabbè, queste indiscrezioni poi si perdono un po' nei fatti. Diciamo che Italia Viva ovviamente non vede di buon occhio le manovre per fare un proporzionale con uno sbarramento al 5%, perché potrebbe stare sotto al 5%. Molto probabilmente conterebbe di più se stesse in un'alleanza chiara dall'inizio che gli consentisse di far pesare il suo valore sui singoli collegi elettorali, e quindi ovviamente scalpita e cerca di cambiare le cose, ma sono sempre soltanto indiscrezioni. Poi alla fine il suo apporto in queste decisioni è poca roba, però l'abbiamo dovuto leggere perché stava qui e quindi era da leggere. Oggi i giornali veramente ci regalano il nulla di Battista Grillo, dall'amore quasi filiale al caos. Ecco come tutto è finito con il ruolo di Salvini e di Di Maio. La storia dei rapporti fra i due: all'inizio il fondatore lo preferiva al militante campano, poi le divergenze politiche e così via. Insomma, però io ripeto, questa è un'operazione chiara di comunicazione di Casaleggio. Ancora inchieste, Alzano, ci sono due primi indagati per la mancata chiusura dell'ospedale, l'ipotesi epidemia omicidio colposi, ancora ignoti i nomi dei due iscritti sul registro, e sul caso della zona rossa il sindaco di Bergamo, Gori, rivela in comune, Fontana mi disse che aveva un parere legale. Vabbè. Inchieste, inchieste, inchieste. Oggi gli articoli che guardano inchieste sono il primo, il secondo, il terzo, il quarto, che non ho, il terzo e quarto che non ho letto. E poi anche quest'altro qua su Alzano. Mafia, maxi blitz nel feudo dell'aiutante Messina Denaro, 13 arresti, inchieste. Clan Casamonica, all'alba blitz della polizia, arresti e sequestri per 20 milioni, inchieste. Addio a Giorello, filosofo della libertà, l'ultimo testo, la mia lotta con il coronavirus, poi la maturità del governo, da Azzolina a Casalino, ecco i voti d'esame. Ah, cioè qui sul giornale hanno dato i voti ai personaggi della politica, a Conte ovviamente hanno dato 60 sessantesimi e menzione d'onore della Azzolina. Mamma mia ragazzi miei, che articolone qui sul Corriere della Sera su questi voti al governo, ma neanche a leggerli, guardate. Poi altre robe, vediamo un po', nessuno può essere licenziato perché è gay. Mamma mia, ragazzi, oggi il Corriere è veramente il nulla. Spostiamoci su Repubblica e cerchiamo di vedere se c'è qualcosa di più interessante. Anzi, andiamo sulla Stampa, che di solito mette cose più interessanti e magari ci regala qualcosina più da leggere. Procuratori tedeschi su avvisano la famiglia che Maddie, la bambina rapita tanti anni fa, è morta. Secondo la procura tedesca, anche qui inchieste e cronaca non ci interessa. Il senso di questa rassegna stampa ovviamente non è leggere i fatti di cronaca, a meno che non abbiano un tratto distintivo, almeno generale, di costume, di società. Blitz della polizia a Roma, arresti, tempesta nel fatamessa denaro, Courmayeur, è pronto il piano B per il ghiacciaio di Plempissieux. Abbiamo imbrattato Montanelli, non siamo talebani, la statua resti. Mamma mia, ragazzi, leggiamo questa intervista, va, così forse ci facciamo due risate a leggere le divertenti azioni dei rivoluzionari da salotto, i figliocci cattivi della sinistra globalista, rimbrottati dai padri. I padri sarebbero i genitori della stampa, Repubblica e Corriere della Sera. Vediamo un po'. Parla Tobia, portavoce del centro sociale Lume. È stato un gesto contro il razzismo e la mentalità del Novecento. La politica è fatta anche di provocazioni, ma non siamo iconoclasti. Il sindaco Sala tutela il neoliberismo e lo contestiamo. Milano si fa chiamare Tobia, nome di fantasia, 25 anni, studente di scienze internazionali, pantaloncini corti e maglietta. Il giovane educatissimo è un po' una via di mezzo tra un nerd e zero calcare. Il creativo che ti sorprende per la carica alternativa. Mamma mia, ragazzi. Bastano queste quattro righe, no, per individuare, descrivere il giornalista Dal Deitali, che non citerò, che lo ha scritto, no, Borghesone, chiuso nelle sue convinzioni, però con quel vezzo che gli fa apprezzare quel mattacchione di zero calcare. Vedi questi giovani, così scapestrati, quanto si danno da fare. Sono cattivi, non li posso sostenere pubblicamente, però hanno quel qualcosa di frizzante, mi piacciono. Ma zero calcare, il creativo che ti sorprende per la carica alternativa, ragazzi. Ah, vediamo un po', prosegue l'articolo. Potrebbe essere uno degli imbrattatori della statua di Indro Montanelli a Milano, ma non lo sono, dice, non lo è, risponde il giornalista. Però li rappresento e posso spiegare perché abbiamo gettato la vernice rossa sulla statua dei giardini di Via Palestro. L'incontro avviene alle porte di Chinatown, vicino a un antico edificio daziario, ora ribattezzato Camera del Non Lavoro, riferimento dei ragazzi della rete studenti Milano, nonché del centro sociale Lume. Niente a che vedere con il bar dei vecchietti dello scrittore Marco Malvaldi. Perché rido? Perché qui, come al solito, quando i giornalisti partono così, che devono fare il piccolo romanzo, fare sfoggio della loro cultura, no? Voi conoscevate il famoso bar dei vecchietti di Marco Malvaldi? No, siete ignoranti, non avete studiato, non potete votare. Questo è il concetto con cui apre il giornalista, no, che descrive queste porte di Chinatown a Milano. Mamma mia, ragazzi, andiamo all'intervista, vediamo se troviamo qualcosa. Sabato sera vi siete ritrovati e avete detto: hai visto quelli di Bristol con le statue? Facciamo anche noi. È così? Non proprio, certo un po' ci siamo ispirati a loro, ma soprattutto ci sentivamo in dovere di sanzionare e rendere pubblico il fatto che nel centro di Milano c'è una statua dedicata a un razzista. È stata una decisione collettiva. Sanzionare, ma cosa siete, giudici talebani? Ma no, intendevamo aprire un forte dibattito nell'opinione pubblica sulla presenza di simboli apparentemente innocui che invece hanno una storia pesante alle spalle, toponomastica inclusa. E Indro Montanelli, secondo voi, è tra questi? Sì, vorrei dire che sebbene la schiavitù sia stata abolita in Italia nell'Ottocento, i bianchi, e tra questi Montanelli, hanno continuato a considerare le popolazioni di colore inferiori, in particolare quelle conquistate per le colonie. Ricordo sommessamente allo studente con i calzoncini alternativo che fa, diciamo così, eccitare qui il giornalista che scrive, che l'Italia ha abolito la schiavitù anche in quei posti chiamati colonie, no? Perché prima c'era la schiavitù, si portavano l'uno con l'altro con le catene, si vendevano al mercato, si facevano le mutilazioni. E l'Italia ha abolito tutto questo. Sarebbe bene ricordarlo a questo fenomeno, no? Che c'era pure una canzoncina abbastanza famosa all'epoca: ti porteremo a Roma liberata, sarai camicia nera pure tu, e si riferiva alle ragazze appunto delle colonie a quelle popolazioni lì, quindi si prospettava, diciamo così, un passaggio di civiltà, di abolire la schiavitù e di aderire alla rivoluzione del fascismo in quella canzone. Poi può piacere, non può piacere, so che pure da queste parti si storce il naso perché non dovevamo essere, però insomma ragazzi è così, cioè non si può parlare di razzismo, almeno nei confronti delle popolazioni africane da parte del regime fascista, cioè a quelle popolazioni è stata data la nostra stessa divisa, ragazzi che venivano da quei posti indossavano la camicia nera e venivano qui a sfilare, ad assistere alla sfilata di Via dei Fori Imperiali, è tutto documentato, ci sono i cinegiornale Luce, la gioventù araba del Littorio e tutta questa roba qui, ma di che stiamo parlando? Cioè, no? E questa è la narrazione che viene fuori dai libri di scuola delle medie, no? Che può essere entrata nella testa di questo ragazzino. Comunque, tant'è, l'intervista prosegue. Non vi pare che il giornalista sia stato soprattutto figlio del suo tempo? Avendo la possibilità di studiare sui libri di storia, abbiamo bene in mente cosa ha fatto l'Italia nelle colonie. Ma cosa? Lui ha abusato di una ragazzina di 12 anni, questi sono i fatti, lo raccontava lui stesso. E dunque volete abbattere la sua statua? Per noi può anche rimanere dov'è, ci interessa di più porre l'accento su quella mentalità novecentesca che faceva sentire l'uomo bianco di una razza superiore. Che sia un monito, se poi qualcuno la vorrà rimuovere, perlomeno si apra il dibattito. Cominciare a discutere a colpi di vernice non è il massimo e poi si rischia di passare per iconoclasti, tipico degli intolleranti. Il paragone con i gruppi terroristici andati a distruggere statue nei siti archeologici è assolutamente sbagliato. Abbiamo utilizzato vernice lavabile. Il nostro obiettivo era essere mediatici, non iconoclasti, per questo ci siamo anche ripresi con il video, vogliamo porre il tema della dedica di uno dei parchi più amati dai milanesi a un razzista del Novecento come Montanelli. Il sindaco Sala non era molto contento e con lui anche altri esponenti di sinistra. Tutelano Montanelli perché ancor più di lui gli sta a cuore tutelare l'immagine del sistema capitalistico e neoliberistico che lui simboleggiava e che loro sostengono all'unisono. Dire che il fascismo sia stato un sistema neoliberista è abbastanza veramente da ignorantelli. E poi di che si parla? Cioè del Montanelli durante il fascismo, del Montanelli dopo il fascismo? Ma non vi sembra di essere un po' in ritardo nella critica del Novecento? Dice il giornalista. Purtroppo non ci sembra sia una mentalità così superata. L'Italia rimane parzialmente un paese razzista, non solo tra le persone più anziane, ma anche tra molti giovani, ci sono ancora molti che si comportano come Montanelli con la sua sposa bambina. Non credete sia ingiusto inchiodare la figura di Montanelli a un fatto compiuto in gioventù 100 anni fa? Fu un giornalista dalla schiena dritta. Porre l'accento sui comportamenti di Montanelli in gioventù vuol dire portare l'attenzione dell'opinione pubblica al fatto che certe cose come il razzismo sono ancora molto attuali, il disco rotto. Domande e lui risponde razzismo, ma razzismo, razzismo. Non credete sia ingiusto? Allora perché dobbiamo farlo da incappucciati? Abbiamo potuto tutelare gli autori dei materiali di un gesto politico, politico o vandalismo? La magistratura ha aperto un'inchiesta, ma per noi non è stato vandalismo. Non abbiamo danneggiato la statua, la politica è fatta anche di gesti forti e provocazioni. Vabbè, ok, bravi, complimenti, anche per averli intervistati a questi della stampa, insomma per aver lasciato trapelare tutta la loro ignoranza e le loro convinzioni. No? Allora, il razzismo era Montanelli che 80 anni fa, no? Andava, diciamo così, a prostitute con la logica dei paesi ospitanti e ospiti, anzi appunto rispettando le sacre tradizioni delle civiltà eritrea e abissina, no? Ancora oggi c'è il matrimonio a tempo nella cultura islamica, proprio forse per prevedere dei tipi di prostituzione. Aneddoto poi ricordatomi l'altro giorno, anzi ieri, proprio da un utente qui su RBN, la ragazzina poi quando si è sposata sul serio ha fatto 3 figli, il primo figlio l'ha chiamato come Montanelli Indro, altro aneddoto diciamo così interessante. La cosa più interessante di tutti è che nessuno di questi babbè che va in giro con la vernice a tirarla addosso a una statua dice una parola sulla tratta delle schiave nigeriane, sulle prostitute che sono ai lati di tutte le consolari, per esempio di questa città, no? Che sono tutte ragazzine portate qui dalla Nigeria con la compiacenza e con l'avallo delle organizzazioni non governative tanto care a questi scemi che vanno a prendere queste persone nel Mediterraneo, le portano qui e poi finiscono in mezzo alla strada. Degli schiavi nei campi, di questo non si occupa nessuno, soprattutto dei loro salari, no? Diciamo che è giusto portarli qui a lavorare la terra, però perché così ce li abbiamo, li vediamo nelle nostre periferie e siamo contente perché siamo pieni di africani anche noi, ci sentiamo tanto buoni, e però poi non si parla di quanto prendono di stipendio, di quanto vengono sfruttati e che la logica dello sfruttamento passa sempre tramite le famose ONG. Di tutto questo il bambacione qua con i sandali e con i calzoncini corti che va a tirare la vernice sulle statue, stranamente è all'oscuro. Perché è successo oggi? Magari se era successo 80 anni fa gli sarebbe interessato. Povero stolto, le colonie, la politica colonialista italiana, razzista, cioè ci sono città, Asmara, patrimonio mondiale dell'UNESCO, andateci, guardatela, tutto, è stato fatto tutto. Al contrario del colonialismo anglosassone, l'Italia, nelle nazioni che ha dominato, diciamo così, dal punto di vista coloniale, ha costruito di tutte, treni, case, ospedali, acquedotti. Ma lasciamo stare, magari un giorno approfondiremo anche la politica coloniale del fascismo in questi posti. Ricordo ancora sommessamente fra tutti l'organizzazione Gioventù Araba del Littorio, che racchiudeva i ragazzi nati in quelle colonie, indigeni nati in quelle colonie, ragazzi libici, ragazzi somali, che aderivano e potevano aderire al partito fascista ed essere inquadrati all'interno del partito fascista, indossare la camicia nera come i loro corrispettivi giovani italiani e addirittura venire qui a Roma portati appunto dall'organizzazione politica. Ci sono diversi filmati dell'Istituto Luce, però vabbè, ancora parliamo di razzismo, d'accordo. Intanto sotto non so cosa mi abbia messo la playlist di RBN, scusate, anzi la playlist di Spotify. E andiamo avanti. L'editoriale di Paolo Severino, Fake News e bisogno di verità. Governo, un piano per la cassa integrazione, ecco l'ammortizzamento, l'ammortizzatore unico. Enrico Giovannini, ora un patto sociale che colmi gli equilibri, gli squilibri tra giovani e anziani. Mamma mia, vediamo, apriamolo un attimo, perché quando leggo queste cose mi fa subito pensare a uno che vuole tagliare le pensioni. Allora, Roma, nuovo patto sociale, deve riguardare i giovani e lo squilibrio tra le generazioni, avverte Enrico Giovannini, è economista, ex ministro del lavoro e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che da membro della task force guidata da Colao difende il lavoro fatto in questi mesi e al tempo stesso mette in guardia sul ritorno di vecchie ricette. Mentre oggi il paese dovrebbe costruire il suo piano di rilancio su tre principali azioni, la digitalizzazione, la transizione ecologica e la lotta alle diseguaglianze. In primo luogo di genere, mamma mia ragazzi miei, le critiche al documento Colao, l'impressione che ho, risponde, è che alcuni abbiano letto solo le 102 schede, mentre pochi hanno letto il rapporto cui le schede sono allegate e così non hanno colto la visione che c'è dietro. Vabbè, le critiche si sono appuntate solo su cosa mancava e cosa non piaceva e alcune osservazioni mi hanno lasciato abbastanza esterrefatto, quali in particolare sulle infrastrutture strategiche, ad esempio, per le quali si chiedono procedure veloci. Nel resto della frase si diceva quali sono le infrastrutture strategiche, ovvero quelle in linea col Green New Deal, come le infrastrutture per la transizione energetica, la digitalizzazione, la protezione del territorio e la lotta al dissesto idrogeologico, capite? Cioè non serve di collegare rapidamente il Sud Italia col resto della nazione, cioè non dobbiamo conquistare quel territorio per sottrarlo alle mafie e lasciare esprimere le potenzialità dei nostri territori, ancora si può dire inesplorati, perché se ti vuoi muovere con il treno o con la macchina e arrivare da Roma a Palermo o a Ragusa ci metti un giorno come se fossimo nel Medioevo, come se fossimo in Africa. No, quello non è un problema, capite? Il problema è la digitalizzazione, il Green New Deal, è il dissesto idrogeologico, quello è vero, per carità, il dissesto idrogeologico, però non si parla mai delle cose veramente importanti e interessanti riguardo le infrastrutture, no? È collegare sì le due coste italiane, no? Che ancora sono scollegatissime se si parte dal centro, come diceva giustamente anche qualcuno nel governo, per arrivare da Roma sul litorale Adriatico, no? Ci vogliono 4 ore e mezza. di treno, oppure un'autostrada costosissima che sta in mano a un privato che soltanto a prenderla, la Roma L'Aquila o la Roma Pescara, ti parte, diciamo così, un andata e ritorno più o meno un 50 euro solo per andare da Roma a Pescara. Pensate un po', e ancora stiamo a parlare del Green New Deal, che per carità è interessantissimo se ci mettiamo i soldi pubblici, l'ho detto mille volte, però insomma mi sembra veramente la follia. Lotta all'evasione, il problema è cosa può servire un nuovo patto sociale. Il vero patto sociale, ecco quello che mi interessava, deve avere a che fare con lo squilibrio tra generazioni. Da un lato diciamo che i bambini e i giovani che non possono andare a scuola e all'università sono i più colpiti dalla crisi, dall'altro sappiamo che i giovani già prima del Covid avevano un tasso di disoccupazione e di inattività molto alto e che a causa del Jobs Act sono anche più esposti ai licenziamenti. Bene, vogliamo cambiare radicalmente e dire che le imprese e pubbliche amministrazioni si devono impegnare a fare un investimento senza precedenti sui giovani, oppure in nome delle altre priorità si sceglierà di mandare la gente in pensione prima, magari con un'altra quota 99 o 98? Vogliamo solo lasciare il fardello del debito pubblico? Almeno usiamolo per le politiche a loro favore, e così via. Però non si capisce niente di quello che voleva, semplicemente una lamentazione sul fatto che la gente va in pensione, no? E che lo Stato deve pagare queste pensioni. Questo è il problema di Enrico Giovannini, membro della task force di Colao. Eccoci qua, non so cosa ci sia in sottofondo, sceglie l'algoritmo, ma va bene. Matteo Renzi, la lista Conte, basta sondaggi, ora pensiamo ai posti di lavoro. Spazio all'intervista per Renzi, che non leggerò. L'Austria riapre Brennero, arrivano i primi turisti, non vogliamo rinunciare all'Italia. Bene, meno male, penso che il ministro degli esteri italiano si è tanto preoccupato di andare a cercare di spedire gli italiani all'estero. È importante il fatto che quando noi abbiamo aperto le frontiere sono venuti tutti qui, ma magari ci fosse stata una proibizione per gli italiani di andare all'estero in vacanza e avremmo mantenuto un po' di soldi sul territorio, almeno per questa stagione, che sarebbe stata cosa buona e giusta. Seggi a scuola, Conte ci ripensa, troveremo spazi alternativi. L'ipotesi da scongiurare a tutti i costi è che a settembre, appena una settimana dopo la ripresa delle lezioni, le scuole vengano di nuovo chiuse e trasformate in seggi per la tornata elettorale che dovrebbe sommare regionali, comunali e referendum per il taglio dei parlamentari. Un doppio election day che dopo l'ok della Camera al decreto elezioni ieri dovrebbe tenersi il 20 e il 21 settembre. Viste le scelte di carattere elettorale sarebbe bene fare uno sforzo. Si tengano i seggi in luoghi separati, come palestre o altri luoghi pubblici. Non si può fare, non lo capite, non si può fare, non siete capaci di fare niente, figuratevi di trovare nuovi spazi rispetto ai seggi elettorali che sono tutti definiti da anni, da decenni, no? Qui, in questo collegio elettorale che è Roma Centro, si va a votare in determinati seggi da sempre, da scuole che stanno lì dal 1800, la gente è abituata ad andare lì. Adesso come volete comunicare che spostate il seggio elettorale nella palestra del Deitali o chissà dove, poi non si sa, non si capisce bene? Sono chiacchiere, follie, sciocchezze. Aria che viene così, no? Tirata fuori dalla bocca tanto per dire qualche cosa, non ci si rende conto, cioè è veramente spiazzante l'incapacità di queste persone anche solo nel prospettare una visione del genere. Vediamo un po', no? Scuole chiuse, viste le scelte di carattere elettorale sarebbe bene fare lo sforzo per evitare di interrompere il ciclo scolastico, ha chiesto Nicola Zingaretti. Una soluzione alternativa alle classi, ma anche da esponente 5 Stelle come la Lombardi, capogruppo del Movimento della Regione Lazio, arriva la stessa proposta, aria fritta. A esprimersi contro l'ipotesi di voto ed aule riaperte sono stati nei giorni scorsi i governatori, a partire dal presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, che avevano chiesto inascoltati di anticipare il voto alla prima metà di settembre, ma anche i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, intellettuali come la sociologa Chiara Saraceno, che attraverso la stampa ha rivendicato il rispetto dei diritti degli studenti e delle loro famiglie, suggerendo di collocare i seggi spazi diversi dalle scuole. Appello lanciato al governo da Zingaretti, il premier ha dato risposta poche ore dopo con un'apertura, il PD ha suggerito di trovare altri locali, è una buona idea. Quindi chiederò alla ministra Lamorgese di individuare spazi alternativi, perché è chiaro che con elezioni e ballottaggi si rischia di ripartire e di dover di nuovo interrompere per alcuni giorni. L'obiettivo ribadito è tornare a popolare le scuole, la didattica a distanza è stata una necessità. ma il paese non era preparato, si è evidenziato il divario digitale, bla bla bla, vedete che è un'occasione solo per parlare, no? Non hanno fatto un cacchio ancora, no? Però Conte, chiederò alla Lamorgese, intanto se ne parla, una tizia, un sociopatica dice che no, dobbiamo votare fuori ai plessi scolastici, dobbiamo votare in giro per Roma, in giro per le città, non si capisce bene dove bisogna andare a votare. Non si capisce bene come comunicarlo, secondo me è semplicemente allora una manovra per confondere gli elettori, per evitare che vadano a votare le persone, perché quella gente non ci va, si perde, gli arriva un foglietto che gli dice qual è il suo seggio, poi se lo perde. Allora dove posso scoprire dove devo andare a votare? Uscirà qualcuno di 5 Stelle che dirà dobbiamo fare un'app dove voi scrivete chi siete e poi noi vi comunichiamo, poi l'app non arriva e tutta questa roba qua, no? La follia, per evitare che cosa? Che si chiudano le scuole 4 giorni a settembre? No? Allora potevate anticipare la data delle lezioni, adesso l'avete messa all'interno dell'anno scolastico e vi tocca farla nelle scuole perché non c'è altra soluzione, però intanto si parla, tutti parlano, il Premier dice chiederò alla Lamorgese, la Lamorgese che cosa ti può dire il Ministro degli Interni? Che non si può fare, capito? Non si può fare perché quando si vota escono fuori 20 milioni di italiani di casa che in 48 ore devono andare in un posto dove sanno che si vota e quel posto così è. Da quando votano magari, no? Non è mai cambiato, però voi dovete assolutamente rompere le balle a tutti quanti, no? Compresi agli elettori che devono andare a votare, perché forse nella speranza che la gente non ci vada, che si dimentichi di voi, no? Ma non ci dimenticheremo, potete stare tranquilli. Capite che di sottofondo c'è la mentalità o anche la voglia di imporre questa mentalità, no? Che il voto, che le elezioni siano un onere accessorio, che palle, dobbiamo andare a votare, guarda che casino, che disturbo, le scuole, cioè così, questa è la mentalità ovviamente di chi sta al governo, no? Che pensa di essere infallibile, di avere il favore degli italiani, che gli italiani hanno deciso che loro devono governare l'Italia, vita natural durante, dice ma che ci andiamo a fare a votare, cioè tanto ci stiamo noi. E questa mentalità vogliono trasformarla, vogliono appunto, anzi, diciamo così, darla anche agli elettori, no? Che alla fine uno si stufa pure di tutta questa roba qua. Ma andiamo a leggere la chat perché sono le 9:08 e la nostra chat è l'unica cosa che ci dà un po' di, diciamo così, di conforto in questi giorni con i giornali che non parlano di niente. Buongiorno Alessandro, Gianluca, Vincenzo, i primi, Roberto. Che come dicevi eri in allenamento, Parabellum, che mi ricordavi che questa politica è sempre più una delle novelas, e adesso che ci sono dimessi anche messi di mezzo i sudamericani lo sembra ancora di più. No, questa decisamente non è adatta neanche come base. Allora, Pietro, ciao Simone, concordo con la tua teoria che la politica non si fa con le inchieste, il Venezuela non mi importa, ma una cosa è certa, i 5 Stelle hanno copiato dagli amichetti del Partito Comunista che attingevano dalla Russia, vedi il pullman che vi stava per mettere sotto davanti al Palazzo di Via Napoleone III, vedi il pullman che vi stava per mettere sotto davanti al Palazzo di Via Napoleone III a Togliatti. Il giorno dell'intervista per la farsa dello sgombero, Pietro, grazie Pietro per questa tua considerazione. Beh, che i 5 Stelle siano tutto e il contrario di tutto, lo sappiamo, per me possono pure aver preso 3 milioni e mezzo da Maduro, non mi interessa, non sono queste le questioni politiche che fanno cadere il governo. Certo è un segnale che è arrivato al 5 Stelle, nella classico stile, diciamo, mafioso, un pizzino, no? Un attenti, guardate che magari gli hanno buttato lì in mezzo alle gambe per spaventarli sul MES. altro pezzo straordinario di Bacalov, tratto dai famosi western, spaghetti western degli anni 70, e poi lo ritroviamo in Kill Bill, ovviamente l'avrete riconosciuto tutti quanti. Andiamo avanti, Christian, buongiorno Simone, cosa ne pensi della notizia dei fondi arrivati dal Venezuela al Movimento 5 Stelle? Puzza un po' di bufala, ma se è vero è qualcosa di gravissimo, specialmente dopo tutti gli attacchi alla Lega, ma giusto appunto, non inseguiamo gli altri in questo gioco al massacro, no? Quelli accusano di questo, quello di quell'altro, certo è ovvio che stride molto, no? Dopo tutti gli attacchi alla Lega, ai soldi, ai fondi russi, quello è andato a cena con quell'altro, no? Poi tutta aria fritta perché non c'è niente, no? I fondi russi, dove stanno questi fondi russi? Com'è finita quell'altra roba? Una bolla di sapone? Non se ne sa nulla, però si parla, no? Si attacca e così via. Adesso, diciamo, quando si lancia questa roba qua, questa bandiera, si potrebbe dire, questa bandierina, no? Che è agganciata sulla schiena del Movimento 5 Stelle, così come il torero aggancia le picche sulla schiena del toro, quella picca rimane lì e viene sempre segnalata, così che quando voi andrete al dibattito pubblico, cioè quando la Lega si presenta al dibattito pubblico o sui social o in televisione, esce sempre lo scienziato che alza il dedino e i fondi russi e i 49 milioni di euro, e così quest'altra roba rimarrà sulla schiena dei 5 Stelle finché vivranno, visto lo scalpore che ha avuto, e ogni volta nei dibattiti sia sui social o in televisione qualcuno uscirà fuori e dirà: e i 3 milioni di euro presi da Maduro? E lui dovrà rispiegare: no, perché non era così, perché bla bla bla. Però intanto, invece di parlare di politica, invece di parlare di che diamine dovete fare di questa nazione, del lavoro, delle infrastrutture, di tutte queste robe qui, invece di parlare di cose importanti, si continua a friggere l'aria con le valigette piene di soldi. Insomma, vedremo, c'è un'inchiesta, no? Uscirà un magistrato che si metterà ad indagare e vedremo se questa cosa è vera oppure no. No? Gianluca mi ricorda che è l'anniversario della morte di Francesco Cecchin e come tutti gli anni in genere c'è un presente a Piazza Escovio e il sottoscritto ricorda i caduti tutti quanti il 7 gennaio nel corteo e nel presente di H. Larenzi, e quindi un saluto a quei ragazzi che se ne sono andati negli anni 70, doveroso. Maci, buongiorno, gli elettori del PD e del 5 Stelle sono nipotini dei trinariciuti di Guareschi, quindi niente capivano e niente capiranno, e infatti. Eccomi qua, no, mi ero perso 2 secondi, vi ho lasciato la base musicale perché mi è stato segnalato qua da un utente l'articolo del Primato Nazionale, ma ora non diventiamo gendarmi del decoro e ultra di Montanelli. Montanelli, insomma, si fa una grande disquisizione, ovviamente anche il sottoscritto, mica io sono l'ultra del decoro che sono contro alle iniziative anche forti in politica, sapete. Insomma, no, sono stato arrestato per aver strappato una bandiera da un palazzo, sono arrivato lì con la scala, ci sono stati anche momenti di fronteggiamento con le forze di polizia, insomma, di cose nei tempi ne abbiamo fatte, anche noi, statue incappucciate e altre cose, non sto qui a dire che mannaggia questi ragazzacci che vanno in giro a imbrattare la statua, infatti la critica l'ho fatta proprio, diciamo, sulle motivazioni astruse e stupide, no, che muovono questi ragazzini coccolati dai giornali, no? A me e Montanelli mi interessava finché si frequentava, diciamo, con Bertoricci dalle parti dell'Universale, e poco più, no, di quello che è successo nel dopoguerra mi interessa poco di lui, mi interessa poco di Oriana Fallaci, mi interessa poco, diciamo così, dell'occidentalismo spinto. Sono e ritengo di essere ancora un rivoluzionario, di certo non mi sto imborghesendo, anche se sono convinto che le idee debbano trovare dei veicoli per arrivare alle masse, che questi veicoli passino attraverso anche delle prese di posizione, no, delle prese di posizioni, delle conquiste di posizioni istituzionali. Però vabbè, insomma, il discorso qui è abbastanza complesso e l'articolo che qui è di Adriano Scianca, ve lo potete trovare sul Primato Nazionale. Il titolo è "Ma ora non diventiamo gendarmi del decoro e ultra di Montanelli", giusto, giustissimo, ma io sottolineo anche, non diamo neanche un centimetro di spazio agli imbecilli che vanno in giro a distruggere i negozi, a bruciare le macchine e a tirare giù le statue, no, perché certo non lo fanno in nome di nessuna rivoluzione e di nessuna idea, anche se poi dovete spiegare come fa una rivoluzione a passare attraverso l'assalto al negozio della Nike. Non è che mi scandalizzo, ragazzi miei, mi fa semplicemente schifo. E poi proseguiamo. Stefano, buongiorno. Simone, lo so che sei contro le TV globaliste, ma potendo scegliere dove andresti ospite in prima serata? Grazie mille, vi ascolto ogni mattina. Chi lo sa, i programmi non li guardo da un po' di tempo. Certo, sulla 7 ci sono stato a farmi fare il processo 4 contro 1. E diciamo che se anche sotto pressione se sotto pressione riesco a tenere bene il dibattito, preferirei poter spiegare le mie posizioni e le mie idee. Sono stato molto bene al programma, quello della mattina di La 7, non mi ricordo se era Omnibus o quello successivo, con La Tortora, come giornalista. Mi piacerebbe fare una bella serata magari con Bruno Vespa, che è un uomo d'altri tempi e che sicuramente una serata con Bruno Vespa e Paolo Mieli pure a dibattere sia di politica che di storia sarebbe veramente interessante. Ma figuratevi! Scordatevi il sottoscritto in prima serata. Anche qui western, no? Spaghetti, in questo caso un genere un po' diverso. Comunque questo è Magnifici 7, colonna sonora. Matteo, buongiorno, che bello vedere mia moglie scrivere pubblicamente su Facebook che si pente di aver sostenuto il partito del Vaffa e soprattutto riconoscere che il nostro movimento è sempre stato chiaro riguardo alla volontà di uscire dall'euro. La logica del "ve lo avevamo detto" è insopportabile, però è frutto del vostro lungimirante sguardo sui contenuti economici, politici e sociali della nostra patria. Spezziamo le catene, caro Matteo, grazie. Eh sì, sarebbe un po' il momento del ripensamento, dell'outing anche pubblico, no? Sì, ho votato 5 Stelle, ho sbagliato, non c'è niente di male a dirlo, ci mancherebbe, la politica è questo. E soprattutto è apprezzabile il fatto che poi si vada a guardare le posizioni, no? Mantenute. Nel tempo, certo, dire "ve lo avevamo detto" è insopportabile, come dici te, ma rimanete fermi sulle proprie idee, invece non lo è per niente, e noi rimaniamo fermi sulle nostre idee, almeno io, ragazzi. Giba mi scrive: "Simone, i centri sociali andrebbero chiusi tutti, sono la rovina della nostra patria assieme a questo governo infame". Anche qua, sai, questa logica, chiudere tutto, chiudiamo tutto, allora ci sono dei centri sociali che fanno un tipo di lavoro e dei centri sociali che fanno un altro tipo di lavoro. Ci sono quelli che sono dei covidi anarchici che vanno in giro a mettere le bombe e altri che ormai fanno le feste di paese come il Forte Prenestino, che è tutto regolarizzato, o altre cose del genere. si dovrebbero chiudere, nel senso che la gente non dovrebbe andarci più da sola, perché che diamine ci vai a fare al centro sociale se non a ubriacarti e a drogarti, oppure a fare il terrorista fuori tempo massimo. Come sempre, a me non piace proibire le cose. Io preferirei, per esempio, sulla nazione, io preferirei una nazione dove la gente non sentisse assolutamente il bisogno di drogarsi e di usare droghe leggere o pesanti che siano, no? Piuttosto che una nazione invece che vieta e reprime certi comportamenti. Preferisco sempre quando la gente ragiona e ci arriva da sola, e quando la gente può essere, diciamo, educata anche dal punto di vista di questi temi qui. Comunque, vabbè, discorso molto pesante, ragazzi, lo affronteremo se e quando sarà. E poi lancio un'invettiva, caro Giba, contro i giornalisti. Lo so, raga, i giornalisti sono ovviamente anche in mano agli editori, forse più che prendersela con i giornalisti, io me la prenderei con gli editori di certi quotidiani e di certe testate. Che sono sempre gli stessi, le banche, il grande capitale, i grandi gruppi capitalistici di questa nazione, figurarsi, insomma. E poi i giornalisti lavorano lì dentro, ovviamente vengono assunti, e più è stronzo, più è stronza, scusatemi il termine, la linea editoriale del giornalista, del giornale, e più stronzi li assumerà. Emanuela, buongiorno, mi mandi un link sul referendum di Sgarbi. Italexit, Sgarbi lancia la raccolta firme, seguiamo gli inglesi, via da questa Europa di banchieri e burocrati. Questa l'avevamo già letta in passato, non so a che punto sia questa sua mossa politica. Io ripeto, ragazzi, a referendum bisognerebbe arrivarci quando c'è qualche possibilità di vincerlo, e oggi, quando tu hai tutta la stampa contro, tutte le televisioni contro, tutti i commentatori contro, non hai neanche un canale per esprimere effettivamente certe posizioni. La vedo un po' dura, però insomma staremo a guardare con attenzione come si muove. Leggiamo l'articolo che mi linki. Vittorio Sgarbi ha annunciato ufficialmente l'inizio della raccolta firme per indire referendum sull'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Tra scopo ha utilizzato i due social network principali, Facebook e Twitter, dove ha pubblicato un'immagine rappresentativa legata ad un messaggio tanto breve quanto incisivo: seguiamo gli inglesi, andiamoci da questa Europa di banchieri e burocrati che serve solo a mantenere privilegi e pagare stipendi inutili. L'Italia può farcela da sola come ha fatto in passato. Condivido su tutto, tranne magari sull'immagine di seguire gli inglesi, cioè chi se ne frega, gli inglesi vadano dove gli pare, noi dobbiamo andare da un'altra parte, non dobbiamo uscire dall'Europa per finire nel blocco atlantico legati mani e piedi agli Stati Uniti. Per carità, gli Stati Uniti sono una nazione, la Russia è un'altra nazione, la Cina è un'altra nazione, dobbiamo essere liberi, no? Cioè non si può già partire con l'idea di seguire gli inglesi, cioè seguiamoli nella loro determinazione ad uscire dall'Unione Europea, questo sì, però insomma iniziamo a pesare le parole anche su questa roba qua. Chi conosce il critico d'arte non dovrebbe stupirsi delle frasi sopracitate. Sgarbi infatti non ha mai nascosto di ripudiare la moneta unica, mettendone quotidianamente in luce gli aspetti negativi, dall'aumento esponenziale dei prezzi degli articoli di uso comune fino ad arrivare al modo con il quale tale moneta è stata imposta agli italiani. Comitato Libero Europa Exit, promotore della raccolta firme, fa riferimento all'articolo 50, ovviamente, che è quello a cui fa riferimento se si vuole uscire dall'Unione Europea, e vabbè, e così via. Vedremo come si muove Sgarbi, e vedremo poi alla fine come muoverci anche noi. Io ripeto, ragazzi, il referendum è una cosa seria. Se si fa, si deve avere un minimo di speranza di vittoria, altrimenti se si fa per perderlo malamente, vuol dire sostanzialmente consegnare diciamo, questa causa dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea al passato per sempre. E poi Radio Bandiera Nera mi ricorda che c'è Scusate, una slide che mi hanno messo di Radio Bandiera per ricordare che c'è una trasmissione lunedì 15 giugno alle 21 sul settore fitness e palestre, che magari potreste andarvi ad ascoltare. No, era ieri sera, non so perché è uscita oggi. Va bene. Allora, probabilmente anche qui la chat ogni tanto dà i numeri, come a volte anche la linea, ma questo è il bello di avere una web radio ancora sperimentale. Giancarlo, saluti, mi scrivi, ma credete che il signor Battista e la sua cricca di massoni voglia spaccare il Movimento 5 Stelle? È falso come gli altri. Come in un'intervista ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle non si metterà mai col PD. Sì, anche Di Battista lo aveva detto, però sapete che poi... Di Battista è sparito, se n'è andato all'estero, ha fatto perdere le sue tracce, poi è ritornato. È ovvio, Giancarlo, lo dico anch'io, che questa è una manovra comunicativa del Movimento 5 Stelle per recuperare un po' di purezza perduta. E poi sotto Riccardo mi manda delle foto orribili di Cristian Raimo. Ciao Simone, ieri sera ho guardato Quarta Repubblica e ho visto uno spettacolo raccapricciante. Cristian Raimo, un concentrato di autorazzismo qualunquista. E peraltro pure ridicolo e sguaiato con il cartello contro Capezzone. Diciamo la fortuna, diciamo così, professionale di Raimo è proprio questa cifra qua, no? Andare tutto scomposto con la giacca, a blaterare contro il razzismo in televisione, mettere i cartellini e ovviamente lui si colloca e si piazza, diciamo, nel suo ambiente naturale, no? Che è quello dell'estrema sinistra, del globalismo radicale, di quelli che vanno a imbrattare ad abbattere le statue, di quelli che vogliono rieducare le persone all'antirazzismo. Quindi questa roba qui, Cristian Raimo, ovviamente gli riesce bene, ma pensa che esiste anche chi lo apprezza. Questa è la cosa sconcertante più di tutti, caro Riccardo. Questa purtroppo è la realtà. Che comunque una nazione che ha dentro ancora tante persone che si lasciano abbindolare da questi concetti. Questa è la colonna sonora d'apertura di Blade Runner, vabbè, l'avrete riconosciuta spero, o sono troppo vecchio io, chi lo sa. Nemesi mi manda un articolo qui in chiusura, TGcom 24, storico ritorno alla Terra, boom di giovani che vogliono diventare agricoltori, e questa è sempre una buona notizia perché la Terra è la ricchezza più grande che abbiamo, e tornare alla Terra è cosa buona e giusta, anzi, andrebbe... ovviamente favorito con delle politiche mirate, il ritorno alla terra, il ritorno alla provincia, invece che passare la vita qui nelle grandi città a inseguire cose anche velleitarie. Oltre 56.000 under 35 guidano le imprese agricole, più 12% negli ultimi 5 anni, un primato a livello europeo. In 1700 hanno risposto al bando per i 386 terreni messi all'asta da Ismea. In Italia si assiste a uno storico ritorno alla terra, sono oltre 56.000 i giovani sotto i 35 anni, la guida di imprese agricole è un primato a livello europeo, con uno straordinario aumento del 12% negli ultimi 5 anni, è quanto emerge da un'analisi di Coldiretti. Inoltre, all'ultimo bando Ismea, Istituto per i Servizi per il Mercato Agricolo, per 386 terreni messi all'asta hanno risposto in 1.700. È stato durante la pandemia di coronavirus che le richieste di avviare un'attività agricola hanno registrato un'impennata. In palio per gli aspiranti imprenditori fino a 40 anni di età, ci sono grandi apprezzamenti di terreno con pagamenti molto dilazionati nel tempo. Il primato di aziende agricole condotte da giovani spetta alla Sicilia con 6.673 attività, ma il ritorno ai campi va da nord a sud. Bene, Ottimo, direi, senza star lì a fare le critiche sul vedere poi chi magari effettivamente ha vinto il bando o non ha vinto il bando. Diciamo che se c'è una voglia di ritorno alla terra, questa va spinta sempre e comunque, perché, ripeto, è la nostra più grande ricchezza e a lei siamo legati in maniera indissolubile. Quando un popolo abbandona la terra, quando smette di lavorarla e di prendersi cura di essa, commette sempre un grandissimo errore. La terra è tutto, ci pianti qualcosa, ci lavori e qualcosa ti dà. Sempre e comunque, Alessandro Amadori, un bell'articolo quello di Ilaria Poletti, grazie come sempre dei consigli, quello su Alberto Sordi, 100 anni di Alberto Sordi, un romano fuori dal coro e che disse addirittura che col fascismo stavo bene, eravamo tutti uguali, anche questo ha detto, no? E vorrei riportare questo passaggio, anche se sforo di qualche minuto, perché l'ho trovato. Insomma, non di poco interessante, sarebbe bello sapere, conoscere il parere di queste affermazioni da parte dei famosi imbrattatori di statue, che vanno girando nella notte. Sordi era così intoccabile che le sue dichiarazioni nel 1991 sul fascismo lasciarono tutti a bocca aperta, ma nessuno so criticarlo. Rimpiange un'altra epoca? Gli domandò il giornalista di Repubblica. No, non rimpiango nulla, ma io sono stato nel 20, sono nato nel 20, sono di una generazione che ha vissuto l'epoca fascista e ho vissuto bene, rispose Sordi. Mio padre era un professore d'orchestra, la mia era una famiglia borghese, si andava a scuola, si vestiva la divisa da balilla, si predicavano tutti gli sport, possibili e immaginabili, e ancora. Portavamo tutti la divisa ed eravamo tutti uguali, i figli di Agnelli, i figli dello stagnaro e dell'operaio, non c'erano differenze di classe. Io parlo di quello che ricordo quando ero bambino. Se avessi vissuto in una famiglia dove il padre era più impegnato politicamente, probabilmente ragionerei in altro modo, ognuno parla a secondo delle esperienze che ha fatto. E rientra sul concetto comunque sia dell'anticlassismo che cercava di portare avanti anche il fascismo, l'avvicinamento fra le classi o comunque sentirsi tutti parte di un unico corpo nazionale. Questo veniva fatto dal punto di vista semplicemente estetico, ovviamente con la divisa nelle scuole e si cercava di farlo anche dal punto di vista sociale, con gli interventi sociali per cercare di creare almeno una base che fosse uguale per tutti, la casa, il lavoro, i servizi sociali. L'opera nazionale maternità e infanzia, le scuole, il dopolavoro, vabbè, insomma, sono le 9.33, di certo non possiamo in questo momento fare un excursus sulle politiche sociali del fascismo. Detto questo, chiudiamo per oggi. Purtroppo, amici miei, la giornata è quello che è, sui giornali non c'era niente, li avete letti insieme a me, aria fritta dal governo, aria fritta, opposizioni scomparse anche qui. Almeno sui giornali che leggiamo noi, e forse una manovra politica, ci sono questi 3 milioni e mezzo di euro dati con una valigetta, sembra, al Movimento 5 Stelle, si parla solo di questo, ma è poco, poco interessante per me, ve lo dico, non è che casca il governo su questa cosa, questo è più un messaggio al Movimento 5 Stelle per dire votate il MES, zitti e Mosca, perché se no facciamo uscire fuori di tutto, vero o falso che sia, e comunque. Vedremo dove andrà a finire. Noi speriamo sempre che vada a finire con una crisi di governo e con il ritorno al voto al più presto possibile. Un saluto a tutti quanti voi. A domani.
Bien.